va del Fondo Monetario Internazionale alla pioggia di incentivi che si stanno riversando su settori etichettati come strategici nel nome dell'innovazione, della sicurezza nazionale e della lotta al cambiamento climatico. Così strilla dalle proprie pagine il Sole 24 Ore, citando appunto il Fondo Monetario Internazionale, perché secondo quelli del Fondo, ma anche quelli del Sole 24 Ore, gli aiuti di Stato sono ovviamente un problema. Peggio, sono addirittura pericolosi, sono soggetti, ci dicono, a errori e possono avere costi elevati. Invece il libero mercato non è soggetto a errori e non è soggetto a costi elevati per i comuni cittadini. E infatti ovviamente non è vero quello che dicono e che scrivono, non è così, non lo è mai stato. Cerchiamo di capire perché, basandoci sui fatti, sui dati. Cosa viene imputato alla Cina? Cosa starebbe facendo di così sbagliato e pericoloso la Cina? Ebbene, il colosso dell'auto elettrica cinese, la BYD, ha potuto contare, ci raccontano, su almeno 3,4 miliardi di euro di sussidi pubblici diretti tra il 2018 e il 2022, sussidi che sono passati dai 200 milioni di euro del 2020 ai 2,1 miliardi del 2022, sussidi diretti a cui bisognerebbe aggiungere poi quelli, diciamo, indiretti, cioè gli incentivi all'acquisto. Più siamo anche noi occidentali, ne sappiamo qualcosa, e comunque diciamo che i sussidi agli acquisti in Cina nel 2022 sono stati hanno corrisposto a circa 1,6 miliardi di euro. Questi sono i calcoli del Kiel Institute for the World Economy. Come se non bastasse, i sussidi complessivi erogati dalla Cina, ci fanno sapere, sono di circa 3-9 volte superiori a quelli degli altri paesi OCSE, come gli Stati Uniti e la Germania. Stati Uniti e Germania che ancora hanno una loro industria automobilistica, a differenza, ai noi, dell'Italia, come abbiamo raccontato altre volte. Ebbene, la BYD, il colosso cinese dell'auto elettrica, è uno dei maggiori beneficiari di questi incentivi. Vale la pena ricordare che nel 2015 le esportazioni di automobili cinesi erano appena un sesto rispetto a quelle giapponesi. Nel 2022 le esportazioni di automobili cinesi avevano superato quelle del Giappone, rendendo di fatto la Cina il più grande esportatore al mondo di automobili. Non solo elettriche, attenzione, il più grande esportatore al mondo di automobili, punto. La BYD, dal suo, che produce e vende auto elettriche, aveva superato l'americana Tesla, quella di Elon Musk. Nel 2023, gli ultimi dati disponibili, addirittura l'export cinese di automobili è aumentato del 58% rispetto all'anno prima, arrivando a circa 5 milioni di veicoli. Tanto per capire, il Giappone si è fermato a 4,3 milioni. Visto questo imponente aumento delle esportazioni, l'industria automobilistica cinese punta quindi ad aumentare anche la propria flotta di trasporto navale di automobili, che vuole diventare la quarta al mondo entro il 2028. Attualmente la Cina è l'ottava flotta mercantile navale di esportazione automobilistica con 33 navi. Al primo posto c'è ancora il Giappone, seguita dalla Norvegia e dalla Corea del Sud. Teniamo conto che i gruppi cinesi che producono automobili hanno già ordinato 47 navi, un quarto di tutti gli ordini a livello globale. Ma non ci fermiamo qua, perché si è puntato il dito contro gli aiuti di Stato. Ma noi abbiamo detto che la Cina è diventata il più grande esportatore e anche il più grande produttore di automobili, non solo elettriche, al mondo. E allora vale la pena ricordare che non è solo una questione di incentivi e aiuti di Stato, perché il mercato automobilistico cinese è controllato da quelle che vengono chiamate le cinque sorelle. Non vi sto a dire i nomi, sono nomi cinesi, comunque sia li potete trovare facilmente. Ci sta la FAW, la Dongfeng Motor Corporation, la Shanghai Automotive Industry Corporation e altre case automobilistiche. Quello che è importante però non è il nome di queste cinque case automobilistiche che controllano il grosso del mercato cinese e quindi anche mondiale, è il fatto che siano interamente pubbliche, non partecipate, non che usufruiscono di sussidi, ma interamente pubbliche. Ovviamente la colpa che viene imputata alla Cina è esattamente il grosso intervento dello Stato nell'economia. Ma c'è un però, un grande però, perché tutte le più grandi storie di successo, sia a livello nazionale di singoli paesi, sia a livello di aziende, sono state possibili nella storia proprio grazie alle politiche fortemente protezionistiche e a un massiccio intervento dello Stato nell'economia. Non si tratta di un assunto ideologico, quello che vi ho appena detto, ma di un dato di fatto. Andiamo magari brevemente a capire perché è così. È così perché nel XVI secolo, parto da dietro ma almeno abbiamo un quadro completo, l'Inghilterra l'Inghilterra produceva ed esportava lana. Era un paese in via di sviluppo, era un paese povero, tra virgolette. Fu il governo di Robert Walpole a decidere di far crescere l'industria, il settore industriale tessile autoctono locale, intervenendo come pesantemente in favore delle industrie locali, che all'epoca erano decisamente indietro rispetto, per esempio, a quelle dei Paesi Bassi, che erano le industrie più tecnologicamente avanzate sul fronte tessile, che era l'industria più importante dell'epoca. Come lo ha fatto? Beh, le proteste dalla concorrenza alle industrie tessili inglesi, imponendo dazi altissimi sui prodotti tessili lavorati di importazione e abbassando, eliminando quelli sulle materie prime, per esempio, sovvenzionò le industrie tessili con regimi fiscali estremamente favorevoli. Per capire cosa vuol dire estremamente favorevoli, l'Inghilterra rimase un paese fortemente protezionista fino alla metà del XIX secolo. Nel 1820 la tariffa media sull'importazione di manufatti era del 45-55%, rispetto per esempio al 6-8% dei Paesi Bassi, all'8-12% dei dazi imposti in Germania e in Svizzera, o al 20% della Francia, che erano tra i più alti, ma meno della metà di quelli inglesi. Questo permise ovviamente alle industrie dell'Inghilterra non solo di colmare il gap con i concorrenti, ma di superarli addirittura. Ma non basta l'Inghilterra, perché anche gli Stati Uniti cambiarono il corso della loro storia seguendo le stesse identiche politiche messe in campo dall'Inghilterra. Nel 1791 Alexander Hamilton pubblicò il rapporto sulle manifatture, in cui sosteneva la necessità di proteggere dalla concorrenza estera e sostenere l'industria locale, quella autoctona, fino a quando non si fosse sviluppata abbastanza da poter togliere queste protezioni. L'esatto contrario di quanto sosteneva l'economista più famoso della sua epoca, di quella di Hamilton, cioè Adam Smith. Hamilton non inventò il protezionismo industriale, abbiamo appena detto che lo aveva già fatto l'Inghilterra, per esempio, ma fu il primo però a teorizzarlo economicamente. Protezione dell'industria nascente si chiamava la sua teoria, una teoria che in seguito riprese e sviluppata da Friedrich List. Su List ci torneremo dopo. Nel suo testo Hamilton propose dazi protettivi, divieto delle importazioni e delle esportazioni di materie prime, liberalizzazione dell'import di input industriali, che vuol dire che prendi le fabbriche di quelli che le cose le sanno già produrre e copi le loro tecniche. Vi dice qualcosa? Rimborso dei dazi agli esportatori, in modo che potesse abbassare il prezzo delle proprie merci esportandole più facilmente all'estero, premi e brevetti sulle invenzioni, normativi sugli standard di produzione e sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti locali, ovviamente a spese del governo, che sono fondamentali per consentire lo sviluppo dell'industria locale, sia essa pubblica sia essa privata. Nel 1820 i dazi medi in America erano saliti dal 12,5% di inizio 800 al 40%, cioè erano triplicati sostanzialmente. Questa impostazione economica fortemente protezionista e interventista durò fino alla Seconda Guerra Mondiale. I dazi sull'import di manufatti rimasero intorno al 40-50% fino a quel periodo, i più alti al mondo, vale la pena ricordare. Si tratta però dello stesso tipo di politiche che hanno permesso nel secondo dopoguerra, per esempio, il miracolo economico dell'est asiatico, Giappone, Corea, Taiwan, e guarda caso sono le stesse identiche politiche che hanno consentito il miracolo economico italiano, quelle fatte nel trentennio glorioso dal 45 al 1975. La giapponese Toyota ci ha messo 50 anni a diventare un produttore automobilistico di livello. 50 anni fatti anche di sussidi statali, venne salvata dalla Bank of Japan, dalla bancarotta nel 1949, e di forte protezionismo. Per esempio, il governo giapponese cacciò la General Motors e la Ford dal proprio paese nel 1939 proprio per consentire alla Toyota di crescere di più. O la norvegese Nokia ha finanziato la divisione elettronica per 17 anni, quindi in perdita, con i proventi del legname, degli stivali di gomma e dei cavi elettrici. Lo ha potuto fare perché la Norvegia l'ha protetto, la sua azienda, impedendo gli investimenti esteri, che avrebbero invece preteso subito una remunerazione, impedendo quindi alla Nokia di sviluppare un settore per 17 anni mantenendolo in perdita. Oppure la coreana Samsung, che ha sovvenzionato per un decennio le neonate sussidiarie nell'elettronica con i fondi provenienti dal tessile e dalla raffinazione dello zucchero. Lo ha potuto fare la coreana Samsung proprio grazie al protezionismo e agli interventi messi in campo dallo Stato della Corea del Sud. In Italia, invece, negli ultimi 40 anni, abbiamo fatto l'esatto contrario. Abbiamo svenduto l'IRI per entrare nell'Unione Europea. L'Italia è il paese, vale la pena ricordarlo, ad aver privatizzato più di tutti in Europa, sia in valori assoluti, 121 miliardi di euro tra il 1993 e il 2005, sia in percentuale del PIL, quasi l'11%. Avevamo citato Friedrich List. È importante perché List, nel 1841, accusò la Gran Bretagna dicendo che predicava il libero scambio per gli altri, pur avendo raggiunto la supremazia economica proprio grazie all'elevato ricorso ai sussidi e al protezionismo. Lo abbiamo raccontato poco fa. Accusò i britannici, List, di aver dato un calcio alla scala dopo averla utilizzata per arrivare alla leadership economica mondiale. Usò esattamente queste parole nel suo libro. È un abile stratagemma, molto diffuso. Quando uno ha raggiunto l'apice, dà un calcio alla scala che ha usato per arrivare in cima, così gli altri, in modo che gli altri non abbiano modo di salire dopo di lui. Ebbene, gli allarmi lanciati dal Fondo Monetario Internazionale, dalle pagine del Sole 24 Ore e dai giornalisti del Sole 24 Ore, è proprio un esempio dei cattivi samaritani di cui si parla nell'omonimo libro, a cui fa riferimento di fatto anche Friedrich List nel suo libro. Si sta accusando la Cina di fare quello che altri paesi hanno sempre fatto per decenni, per secoli, per riuscire a crescere ed acquistare una posizione dominante. Questo vuol dire che il vero problema non sono le industrie di Stato cinesi, le cinque sorelle automobilistiche o gli aiuti di Stato percepiti da altre aziende. Il problema è che noi abbiamo smesso di fare, l'Italia in primis, quello che ci consentirebbe di scalare nuovamente la classifica delle potenze mondiali economiche, anche perché se un paese cresce tanto da un punto di vista economico, e anche questo la Cina ce lo insegna, magari è più facile ridurre le disuguaglianze e la povertà. Povertà che in Italia, da quando sta nell'euro, ha cominciato, anzi è triplicata.